Buonasera.
Ciao Franco, ciao.
Buonasera. Sei il primo.
Ma tu... attaccato proprio, hai appena avuto.
Buonasera.
Buonasera, buonasera, ben trovati, buonasera.
Ciao.
Buonasera.
Ciao.
Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ben trovati.
Ciao Franco.
Ciao Angelo, ciao.
Ciao Franco.
Ciao. Ciao Lucia.
Ciao, ciao padre Franco, ciao a tutti.
Ciao, oui, France, ciao. Che tempo fa Milano?
Oggi è la tipica giornata milanese che non sente piove, non sente il sole.
È stato sempre piove,
veloce e...
Sempre.
Non prima. Ho capito. Bene, bene. Buonasera. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera a voi. Attendiamo un po' di minuti, beh, siamo in anticipo, quindi
buonasera.
Roberto?
La barba bianca, come si chiama il monastero, ma non credo proprio.
Antonio, Tonio, la barba bianca e Tonio. Mi sentite? Ciao Antonio, c'è Tonio e c'è Antonio. Antonio non ha la barba bianca, ma un pochino, sì.
Ciao.
Buonasera, buonasera, buonasera ai vari Antonio.
Buonasera,
buonasera a voi. Sto accogliendo, siamo a 49. Vediamo. Ciao, ciao Giovanna, ciao. Ciao Nicola. Ben trovati. Abbiamo anche dei cani che ci seguono. Mi sento un po' San Francesco. Non, però Francesco non ha fatto la predica ai cani, l'ha fatta agli uccelli. Intanto vi vedo, ma c'è Mario, Giovanni, Gabriele e Nico. Sono anche gli amici di Avezzano, dall'Abruzzo.
Ciao.
Avete la neve ad Avezzano? Ciao Alina. Salutiamo anche le suore. Buonasera. Hola. Buenas noches.
Franco, abbiamo dovuto fare l'abbonamento a Fastweb per seguirti, eh?
Ah, bene, bene.
7 euro al mese.
Ben spese, ben spese. Per cui hai fatto una buona scelta.
Giusto, giusto.
Ecco. Allora. Aspettiamo ancora un po', qualche minuto. Un saluto anche agli amici di Lodi. Da diverse parti d'Italia, anche da Viterbo.
Ciao a tutti, Domenico.
Ciao, ciao Domenico. Abbiamo anche l'amica da Regensburg, siamo internazionali, meglio di Alberto Angela.
Daniela, ciao Daniela.
Anche Stefania è arrivata.
Buonasera.
Ecco anche Suor Maddalena.
Ciao Franco.
Ciao, ben arrivati. Ben trovati, un saluto. Un saluto agli amici martinesi.
Buonasera, ciao Carmine.
Martina Franca, ridente cittadina della Murgia pugliese. Zona di funghi. Saluto agli amici milanesi che vedo in basso seduti. Ciao anche Francesca e Mario, Maria Rosaria da Taranto, ecco Daniela, gli altri amici grottagliesi. Ciao. Saluto a tutti gli amici baresi. Vado per città, per zone geografiche, così siamo più. Buonasera, buonasera a voi.
Ciao a tutti, ciao Franco.
Ciao, con Silvia, Mirella, saluto a Chiara di Milano. Nicola e Rosalia, un saluto a voi. Ecco. Gli amici bitettesi, ciao Paola, bene, allora io vi ammutolisco, anche Agostino è arrivato,
pronto, pronto? Franco, si sente?
Sì, 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 ma tanto sei tu che devi sentire me. L'importante è che tu mi senta. Bene, io credo che potremmo anche cominciare. Ecco, allora. Bene. Bene, allora un attimo che aggiusto anche meglio il computer, lo schermo. Mi vedete? Bene, allora buonasera a voi, mettiamo un po' più di luce e stasera andiamo avanti con le nostre letture bibliche, quindi con i brani del Vangelo, e per cui vi invito, se potete, ad avere il testo davanti a voi. E stasera leggeremo un altro incontro con Gesù risorto, questa volta nel Vangelo di Luca, fra l'altro il brano che era nella liturgia di domenica scorsa e che non abbiamo potuto celebrare, però le letture probabilmente molti di voi le hanno lette. Per cui vi invito a prendere il capitolo 24 di Luca. Iniziamo segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, stasera leggiamo appunto un brano molto conosciuto e vi dico già subito che sto decidendo se intanto di continuare gli incontri del martedì sulle letture bibliche e di andare avanti in tutto il mese di maggio, vediamo anche di giugno, e, anche perché penso non è che ci muoveremo molto in questo tempo, e, però poi di riprendere probabilmente dal prossimo anche incontro delle letture di testi dell'Antico Testamento, di libri dell'Antico Testamento. E allora ho delle idee e ve le proporrò nei prossimi giorni sulla chat di WhatsApp, per cui potrete vedere un po' le proposte. Allora, rimaniamo invece nei racconti dei evangelici di incontro con Gesù risorto, e quello di stasera è appunto quello che parla di questi due discepoli di Emmaus. Siamo al capitolo 24, versetto 13. E cominciamo appunto a leggerlo. Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Allora, questo racconto si apre con questi due discepoli, di cui poi sapremo che uno si chiama Cleopa. L'altro rimane non identificato, ci sono alcuni che interpretano che questi due possano essere anche un uno e un una, e non abbiamo elementi per dire questo, non sappiamo se era una coppia oppure se era una coppia di uomini. E quello che ci viene detto, che è importante, è intanto che questi due discepoli stanno andando verso Emmaus. Attenzione, una prima indicazione qual è? Che noi non sappiamo oggi dov'è questo villaggio, nel senso che andando in Terra Santa, magari anche con me, qualcuno di voi c'è stato, vi dicevo che ci sono due posti dove si fa memoria di questo villaggio che portano il nome appunto di Emmaus, e già questo ci dice che se ce ne sono due, come anche Cana, di Cana ce ne sono due posti, che uno dove normalmente si va vicino a Nazareth, un altro un po' più distante, e quindi ci dice che questo rende difficile l'identificazione. Sentivo una volta che gli archeologi francescani una volta hanno tentato anche di, partendo più o meno dal centro di Gerusalemme, della città vecchia, di fare questi 11 chilometri, il testo greco dice 60 stadi, che più o meno corrispondono appunto a 11 chilometri, e di farli in direzione nord, in direzione sud, in direzione ovest, in direzione est, e vedere cosa trovavano. Ma anche questa ricerca non ha portato niente di particolare, per cui non lo sappiamo dov'è. Sappiamo che è Emmaus. Allora, intanto una cosa importante da tenere in considerazione quando leggiamo questo brano, e quando leggiamo in generale tutto il Vangelo di Luca, è che nel Vangelo di Luca c'è una direzione che Gesù ha durante tutto il Vangelo, anche accennato nei primi due capitoli. Sapete che il Vangelo di Luca ha i cosiddetti Vangeli dell'infanzia, che sono i primi due capitoli, dopodiché il Vangelo che parte da Gesù nel suo ministero pubblico con il battesimo da Giovanni Battista fino alla sua morte e resurrezione a Gerusalemme. Bene, in tutto il Vangelo di Luca Gesù va verso Gerusalemme. È anche accennato nel Vangelo dell'infanzia, dicevo, perché vi ricordate che i Vangeli dell'infanzia, dove c'è il racconto della nascita, dell'annuncio a Maria, eccetera, eccetera, l'ultimo episodio dei Vangeli dell'infanzia è questo Gesù bambino, ragazzino, 12 anni, anzi che diventa adulto, secondo la Torah, può fare la bar mitzvah, la nostra cresima, cioè diventare capace di ascoltare e leggere la parola, va a Gerusalemme con i suoi genitori e ricordate che poi i genitori scendono da Gerusalemme mentre il bambino rimase, letteralmente resistette a Gerusalemme, lui rimane a Gerusalemme, eccetera, e poi i genitori torneranno e sappiamo tutte quelle vicende, quel racconto. Allora, quell'andare verso Gerusalemme per Gesù è un cammino che dice un significato, cioè dice tutto il significato del suo ministero, del suo Vangelo, cioè rivelare il vero volto di Dio, che permette di andare verso Lui, finalmente di affidarsi. Ci siamo detti più volte, e mi piace sempre sottolinearlo, che il problema non è neanche tanto credere in Dio, il problema è in quale Dio. Perché noi abbiamo, e molte volte produciamo, ce le portiamo dentro di noi, ce le hanno dati, tante perverse immagini di Dio che fanno sì che di fronte a queste immagini si fuga, si vada via da Gerusalemme. Allora Gesù è il figlio e fratello nostro che nel suo andare verso Gerusalemme rivela il vero volto di Dio, di un Dio che non fa più paura, di un Dio che non è nemico, che non gode delle nostre sofferenze, che non è lontano nei cieli e se la gode, ma è un Dio con noi. E allora lui lo annuncia in questo andare verso Gerusalemme, anzi a un certo punto il suo andare diventerà una decisione forte che si raffigurerà, si mostrerà nel suo volto. Al capitolo 9, versetto 53, c'è un passaggio fondamentale nel Vangelo di Luca che è dato proprio dal fatto che fino ai nei capitoli precedenti Gesù cerca orecchie dei suoi discepoli, cioè persone disposte ad ascoltare, e le trova chiuse. E allora di fronte a questo rifiuto, a questa incapacità da parte soprattutto dei discepoli, che sono i più vicini, di accogliere la sua parola, nel capitolo 9, versetto 53, si dice che Gesù, nella traduzione che noi abbiamo nel testo, dice prese la ferma decisione di andare verso Gerusalemme. Letteralmente in greco è indurì il suo volto verso Gerusalemme, che non è un volto duro da far paura, ma il volto risoluto, il volto di chi, nonostante il rifiuto e l'incomprensione e la non accoglienza di un Dio così, perché poi il problema è anche non volere questo Dio. Tante volte noi veniamo a patti con le perverse immagini di Dio e vogliamo che e ci stanno anche bene. E lui indurì il suo volto verso Gerusalemme. Dall'altra parte l'uomo fugge da Gerusalemme. I genitori, Maria e Giuseppe, no, che con la carovana nel capitolo 2 vanno un solo momento, ma poi scendono da Gerusalemme, ma ancora di più ricordate in quella parabola che Gesù narra nel capitolo 10, in cui un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti, no? La parabola del buon samaritano. Quindi è l'immagine proprio dell'uomo in fuga da Dio, che scende da Gerusalemme, incappa nei briganti, e poi ricordate che viene detto che un sacerdote faceva la stessa strada, quindi scendeva da Gerusalemme. Si può essere preti e vescovi, oppure cristiani impegnati, almeno esteriormente, e fuggire da Dio. E dice anche poi un levita, che è un sacerdote di livello inferiore, che anche lui faceva la stessa strada, un samaritano che era in viaggio, dice il Vangelo di Luca, e vedete, in viaggio, il viaggio per gli ebrei è uno, la salita a Gerusalemme. Quindi è un samaritano, ma sta andando verso Gerusalemme. E allora anche questo brano è importante, la direzione di cammino, e vedremo appunto che all'inizio la direzione del cammino è andarsene da Gerusalemme, col cuore spento e con lo sguardo triste. L'incontro con il Signore Gesù ravviverà il cuore, illuminerà lo sguardo e muoverà i piedi a tornare verso Gerusalemme. Per cui è importante tener conto di queste coordinate proprio per vedere anche la dinamica del racconto, fra il prima e il dopo dell'incontro con Gesù. Andavano verso un villaggio di nome Emmaus. Allora, la domanda è, se qualcuno non riesce a sentirmi non posso farci niente, non dipende da me, dipende da voi, dal vostro Zoom. E, scusate che spengo. Allora, questi andavano a Emmaus. Perché andavano a Emmaus? Cioè, ha un senso, oltre magari al pensare molto semplicemente il fatto che erano di Emmaus e andavano a Emmaus, no? Fossero stati di Gerico, sarebbero andati a Gerico, quindi non avremmo avuto i due discepoli di Emmaus, ma avremmo avuto i due discepoli di Gerico, e scusate la banalità, ma oppure c'è un senso, di fatto non lo sappiamo, però possiamo pensare anche a qualcosa che può avere un senso. Perché? Perché Emmaus era un luogo della memoria per Israele. Di che cosa? Di una vittoria. Cioè, quando ci fu la rivolta dei Maccabei, che è narrata nel primo e secondo libro dei Maccabei, la rivolta iniziò con la vittoria di Emmaus. Poi la guerra e la rivolta ebbe un successo, alla fine furono i Seleucidi furono cacciati, gli Ellenisti furono cacciati, e allora Emmaus rimane un luogo della vittoria. Anche noi italiani, no, celebriamo, non so, il Piave, oppure le varie vittorie della prima guerra mondiale, no? E allora in qualche modo è un luogo dove questi due delusi, tristi, vanno un po' a consolarsi nella memoria di una volta che abbiamo vinto, il presente non è così, però. E allora dice che conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Allora, interessante, perché questo discorrevano tra loro di tutto quello che era accaduto, in greco è il verbo omilein, cioè facevano omelia, e questo non è molto, come dire, bello per noi presbiteri, cioè nel senso che è un discorso che non porta a niente, come tante nostre omelie, è chiaro, cioè tante omelie nelle chiese, io credo che siete voi, che siete encomiabili, che li ascoltate, che con la vostra pazienza, e acquisite sicuramente dei meriti davanti al Signore, innegabile, perché con queste omelie che non dicono niente, ecco, e che non portano a niente, come questi due che si ribattevano le cose senza uscirne. Sapete, quando magari ci capita anche con qualche persona, su qualche situazione in cui ci troviamo sempre a parlare delle solite cose e non ne usciamo, è un ribattersi in maniera anche delusa, stanca, le solite cose, senza trovare uno sbocco, una fine. Mentre, ecco, conversavano e discutevano insieme, sì, rimbalzavano le cose come un ping pong, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. E, vedete, erano trattenuti. E vedremo che poi quello che c'è in gioco è riconoscere il Signore. Non tanto vederlo, perché loro non lo vedranno, ma riconoscerlo. E la cosa interessante è che anche qui, come Maria di Magdala, vi ricordate nel capitolo 20 di Giovanni, non lo riconosce, cioè nel senso che lo scambia per il giardiniere, per il custode del giardino. E anche nel capitolo 21 di Giovanni, che abbiamo letto insieme, i discepoli, quando sono sulla riva e c'è quello sconosciuto che gli ha detto di gettare le reti dalla parte destra della barca, e loro l'hanno fatto, hanno trovato, hanno portato i pesci alla riva e hanno trovato lui che già aveva preparato del pesce, e gli ha detto: portate del vostro pesce che avete preso ora. Dice il Vangelo, nessuno osava chiedergli chi fosse, perché sapevano bene chi era, cioè da qualche altra, in un altro modo. Quindi, da una parte volevano chiedergli, quindi significa che non lo riconoscono dagli occhi, non lo riconoscono dagli occhi. Vedete, noi abbiamo la pretesa degli occhi, cioè il fatto che pensiamo che se vediamo una cosa è quella, no? In qualche modo, in questo siamo molto greci, no? La verità va scoperta, va vista in qualche modo, no? Perché pensiamo che la vediamo e no. E la modalità ebraica appunto privilegia, e vedremo, l'ascolto. Ricordate, Maria di Magdala lo riconoscerà quando Gesù la chiamerà per nome. Per le orecchie. Mi piace ricordare anche, Paolo dirà che la fede nasce dall'ascolto, ma ricordate che anche nella tradizione cristiana si dice che Maria Santissima ha concepito dall'orecchio, che non è un'indicazione naturalmente, ma è l'indicazione spirituale di un ascolto che le ha permesso di accogliere una parola generante vita dentro di lei. E allora anche qui, no, questo mi ricordo, tanto per dire come noi siamo sempre alla ricerca di cose, di segni, tanti anni fa, alla fine dell'estate, ero a Roma a casa di un'amica e sua madre che mi preparava un caffè, e allora eravamo lì, parlavamo di che cosa avevo fatto l'estate, e stavo raccontando che tra i vari giri ero stato in Spagna, nei luoghi ignaziani, e tornando dai Paesi Baschi mi ero fermato un pomeriggio a Lourdes, eccetera, no? E allora la signora, che stava preparando il caffè, quando sente Lourdes, no? Si ferma, mi guarda e mi dice: sei stato a Lourdes? E io ho detto: sì, allora? Cioè, della serie, no? Quanta gente hai visto? E io le ho detto: ho pregato, sono stato davanti alla grotta e ho pregato, sono stata un po' delusa, cioè, quindi della serie che noi dobbiamo sempre vedere qualcosa di straordinario, questo Dio che deve imporsi. Noi vogliamo il Dio che ci renda schiavi, noi vogliamo il Dio che ci renda schiavi, che si imponga, perché sta libertà è così difficile viverla. Vabbè, ognuno si tenga il Dio che vuole. E E allora, ecco, questo Gesù che si mette a camminare accanto a loro, ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai che cosa vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Interessante questo, no, questa dinamica. Gesù che si fa accanto, cammina con loro, si fa vicino, tra l'altro un po' li disturba, credo anche, no? Cioè, nel senso che questi due stanno tutti a parlare di tutto quello che è successo, stanno anche delusi, incazzati, eccetera, e questo qui che si fa vicino e che gli domanda, cioè, io credo che veramente anche in questo qui, in questo Cleopa, ci sarà di ma scusa, ma che vuoi? Cioè, già ci abbiamo problemi noi e tu adesso ti metti pure a rompere, eccetera. No, tanto che le frasi che gli dice non sono particolarmente gentili, no? Cioè della serie, ma scusa, ma dove vivi? Dove vivi? No, tu solo sei così forestiero a Gerusalemme da non sapere che cosa gli è accaduto? Cioè, veramente, ma dove vivi? E Gesù gli dice: che cosa? Cioè, noi potremmo dire: Signore Gesù, sei strano, sei strano. Cioè, perché, voglio dire, con tutto quello che c'è da fare nel mondo, no? Cioè, io penso che tanti preti, con tutto quello che c'hanno da fare, che poi bisogna vedere che cosa fanno, ma, cioè, sarebbero stati piuttosto della linea che questi due discepoli sarebbero arrivati lì, se fossero stati al posto di Gesù, gli avrebbero detto: ehi, ehi, sono io, vedete le mie mani? Vedete il mio costato? Sono risorto, sono io. Tu, Sudafrica. Tu, Canada. In missione. Subito. Via. Non a perdere tempo. Cioè, vuol dire, ma stiamo scherzando. Con tutte le cose che ci sono da fare nel mondo, questo qui, no? E l'agire di Gesù, veramente in una certa logica dell'efficientismo, che tante volte prende anche la nostra Chiesa, più attenta al fare che all'essere, è paradossale, è spiazzante, perché vedete, Gesù perde tempo, cioè pensate, si fa raccontare la storia di cui lui è protagonista, no, se la fa raccontare. Anzi, e prendendosi addosso anche, appunto, questi rimbrotti, questi rimproveri da parte di questo Cleopa. Vedete, la logica dell'efficientismo è una logica molto lontana dall'amore. Perché Gesù si comporta così perché semplicemente ama. E vedete, chi ama si fa vicino con rispetto alla persona amata, è attento a come quella persona sta e in qualche modo parte da dove quella persona sta, volendo condividere quello che la persona porta dentro. No, c'è quel bel racconto ebraico dove due amici che sono nella taverna stanno bevendo del vino e che a un certo punto, quando il vino ha cominciato a fare un po' d'effetto, e allora uno dice all'altro: ma Yaakov, Yaakov, dice, ma tu mi vuoi bene? E l'altro dice: Shlomo, Shlomo, dice, tu lo sai che ti voglio bene. E Yaakov si fa serio e gli dice: no, tu non mi vuoi bene perché non conosci il mio dolore. Allora, in qualche modo, l'amare è come conoscere il dolore dell'altro, conoscere ciò che all'altro, all'altra fa soffrire, saperlo, tenerne conto. E allora è Gesù che si fa vicino volendo condividere il nostro dolore, volendo condividere la nostra delusione, non facendosi problemi di sentirsi anche un po' trattato male, magari apostrofato in maniera... Siamo noi che a volte nel nostro moralismo, sai, non bisogna usare certe parole, con Gesù mai, no? Mi ricordo, mi aveva colpito, e me lo porto dentro il cuore, una volta una... ero studente gesuita, ero in una comunità, e allora un gesuita era stato chiamato al capezzale di un ragazzo morto, e allora era arrivato, era andato lì per benedire e poi era tornato, e allora gli avevamo chiesto come era andata, e lui aveva detto che era stato piuttosto forte, piuttosto pesante, perché appena era arrivato la madre l'aveva cominciato a insultare come prete, no? Avendocela con Dio, avendocela con tutti, e vede il prete, lo aveva riempito di parolacce, di cose, lui era stato zitto in un angolo, eccetera, eccetera. Allora gli abbiamo detto, quindi? E lui ha detto, pregavamo tutti e due, io nel silenzio del mio cuore e lei con le sue grida, pregavamo tutti e due. Allora credo che siamo più noi che ci facciamo problemi che Dio. Allora è molto bello che Gesù vuole condividere la loro delusione, il loro scontento, il loro sconforto, prendendo il rischio anche di prendersi qualche calcio, qualche rimprovero e qualche... Gli risposero, vedete, ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Vedete, il racconto di quello che è accaduto e di come lo hanno vissuto, no? Cioè di questo scandalo, di questo Gesù di Nazaret che è stato profeta, quindi un uomo che portava una parola di Dio, e l'abbiamo riconosciuto, e fra l'altro è stato un profeta potente, attenzione, vedete, in opere e parole, quindi prima le opere e poi le parole, prima i segni che ha compiuto per dare autorità, quindi non era un parolaio, era un uomo che compiva e a cui c'era una parola che aveva forza, e davanti a Dio, a tutto il popolo, quindi noi abbiamo colto questo di lui. Soltanto qual è lo scandalo? Che i capi dei sacerdoti e le nostre autorità, attenzione, non dicono le autorità di Gerusalemme, ma le nostre, cioè hanno trovato qualcosa in lui, le nostre. Guardate che Gesù agli occhi dei discepoli e della gente di allora, di coloro che sono stati implicati in questa vicenda, non muore come un martire, ma muore come un malfattore. Qualcosa hanno trovato. Perché vedete, Giovanni Battista muore come un martire. Nei Vangeli sinottici a un certo punto, in una disputa tra Gesù e gli scribi e i farisei, questi vanno da Gesù e gli dicono basta, non tenerci così sulla corda, dici con quale autorità fai queste cose. E Gesù gli dice, io vi risponderò se voi mi risponderete a una domanda. Il battesimo di Giovanni, da dove veniva? Da Dio o dagli uomini? E loro dicono tra sé, pensano, dicono, se diciamo da Dio ci dirà e perché non gli avete creduto. Se gli diciamo da Giovanni temiamo il popolo, perché il popolo considerava Giovanni un profeta. Quindi Giovanni agli occhi del popolo muore da profeta, da martire. Gesù no. Qualcosa deve essere avvenuto, perché vedete, le nostre autorità. E noi speravamo, vedete, infatti poi il problema, adesso arrivo, noi speravamo, vedete, non speriamo più, noi speravamo, avevamo speranza in Lui e la nostra speranza che fosse Lui a liberare, che avrebbe liberato Israele, è andata delusa. E vedete, è andata delusa proprio da come le cose sono andate, da come è morto. Vedremo che il problema non è soltanto credere che è vivo, ma che il Messia, colui che debba liberare Israele, muore su una croce. Questo è anche il problema. Cioè che colui che deve liberarci ci libera morendo sulla croce? Come un malfattore? Con pochissima gente attorno? Donne? E gli altri? Un fallimento. Un fallimento. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Vedete, le donne ci sconvolgete, siete, non possiamo fare a meno di voi, no, siete la nostra rovina, ma allo stesso tempo ci sconvolgete. Per cui si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo, un annuncio da parte del Signore. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato loro come avevano detto le donne, cioè la tomba aperta, ma lui non l'hanno visto. Vedete, da una parte questa parola delle donne sconvolge, dall'altra parte non è sufficiente a non farli andare via e a non fargli perdere la speranza. Non è sufficiente. Cioè, tant'è che i nostri sono andati per verificare, ma non l'hanno trovato. Non l'hanno trovato. E vedete, qui c'è ancora un altro aspetto, no, che abbiamo già visto un po' con Maria di Magdala, questo fatto che Gesù non si è mostrato a Pietro e al discepolo amato, non si è mostrato agli uomini prima di tutto, ma si è mostrato alle donne, le prime annunciatrici del Vangelo. Cosa che noi uomini in questa chiesa maschilista e clericale dimentichiamo sempre e soprattutto non ne prendiamo le conseguenze di questo, e che Gesù affida l'annuncio della sua vittoria sulla morte a delle donne, che significa anche cioè affidare a quello che nella mentalità maschilista e clericale è l'essere inferiore, e come dire, no, si fosse affidato, cioè si fosse fatto vedere degli uomini, i nostri, no, sono andati, ma non l'hanno trovato. E vedete, questo fatto è anche per la predilezione del Signore per quello che il mondo scarta, per quello che la mentalità del mondo mette da parte, e a quel tempo molto di più rispetto anche alla situazione attuale, no, delle donne e degli uomini, a quel tempo era molto molto peggio, ma è anche veramente lo stile del Dio di Gesù Cristo, no? Cioè uno stile di chi sceglie i mezzi deboli e poveri perché non vuole imporsi. Vuole proporsi, ma non vuole imporsi. Il Dio di Gesù Cristo non si impone. Perché? Perché quel mistero d'amore che lui narra non può far violenza, non può imporsi, può solo mostrarsi, offrirsi e accogliere quello che nella libertà, anzi lui stesso opera per renderci veramente liberi e per poi quando siamo sempre più liberi poter dire se vuoi, se vuoi. Questo è importante, questo ci deve entrare dentro, anche per rispetto a chi è di voi ha dei figli, chi di voi anche a volte verso il compagno, la compagna, anche per noi presbiteri, no? Cioè, anche nelle nostre comunità, dove a volte siamo così preoccupati dei numeri, sempre più stretti, no? L'amore del Signore cerca libertà, cerca amore. E allora, vedete, no, ma lui non l'hanno visto. E allora Gesù interviene, disse loro, stolti e lenti di cuore, a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Ecco, stolti e lenti di cuore. E dal cuore lento, dal cuore tardo, è un problema di un cuore che dice appunto insipienti, no? Senza sapienza e lento. Non bisognava, attenzione, di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. È interessante che Gesù non fa un gesto, no? Non fa un miracolo, non fa qualcosa per dire legge la parola, legge la parola. Vi ricordate anche nella parabola del ricco epulone? Quando poi il ricco epulone muore e va nell'inferno, e allora chiede a padre Abramo, no, di mandare qualcuno presso i suoi fratelli che sono ancora in vita perché si convertano e non vengano nello stesso posto in cui lui è, e allora Abramo gli dice, hanno Mosè e i profeti, dice, credano a loro. E lui dice, no padre Abramo, no, ma se qualcuno tornerà dai morti, no, allora loro crederanno, quindi sai, il grande miracolo, loro crederanno. E Abramo gli dice, se non credono a Mosè e ai profeti, anche se uno ritornasse dai morti, non crederà. È interessante, eh? È interessante. Perché appunto noi vogliamo il grande segno che si imponga. Io scherzo sempre, qualche volta il Signore Gesù me la farà pagare, dicendo che se, per esempio qui, non so, una delle mie icone, no, cominciasse a sanguinare, no, dal cuore di Cristo, naturalmente miracolo, qui faremmo subito degli alberghi per poter accogliere i pellegrini, questa casa diventerebbe un luogo di preghiera, l'immagine santa fatta da Franco Nicchiari, no, sarebbe, cioè, guarda, ma non sarebbe, da una parte uno vorrebbe, perché la gente creda e così torni al Signore, ma quale Signore? Quale Signore? Il Dio di Gesù Cristo o il Dio delle nostre paure, che vorremmo che tutti, no, l'amassero per forza. E allora, vedete, Gesù spiega nelle scritture quello che si riferiva a lui, e, raccontando anche un non bisognava è la logica dell'amore che non può che essere così. È la logica di un amore che non può che amare anche chi lo rifiuta. non può che effondersi con un grande perdono su tutti. E perché Dio è così, perché Dio è misericordia infinita, senza limite, senza giudizio. E allora quindi lui narra questa logica di Dio, non bisognava che, attraverso le scritture. E vedete quello che naturalmente, perché una cosa è la lezione divina che ha fatto il Signore Gesù, e che peccato che non ci sono stati registratori o altri mezzi, no, perché è stata la lezione divina, no, indubbiamente, no. Più grande, più bella, più profonda e più vera di tutta la storia del cristianesimo. E allora però quello che noi come Chiesa tentiamo di fare è che fra fratelli cerchiamo di aiutarci in questo spezzare il pane e tornare su queste scritture. Vedete, noi torniamo e ritorniamo. Perché queste scritture in qualche modo ci aiutino a cogliere il senso di Dio con noi, di Dio nelle nostre storie. Perché poi vedete, quello che loro hanno raccontato è la storia di Gesù, sì, ma nella storia in cui erano coinvolti loro, e nella loro non sperare più, nella loro disillusione, nella loro delusione. E allora è Gesù che rilegge a partire dalle scritture quella storia, come anche noi cerchiamo di fare, noi cerchiamo di leggere la nostra storia dove siamo alla luce della parola, e nella fiducia che in qualche modo attraverso il suo spirito, lui in qualche modo nelle nostre povere parole ci parli, e nelle nostre povere parole ci aiuti a riconoscerlo nella nostra storia e nelle nostre delusioni e nei nostri fallimenti e nelle nostre morti. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. È molto bello anche questa dinamica, no? Perché sono arrivati verso il villaggio e lui è un viandante, loro si sono messi a parlare durante il cammino, no? E per cui un altro che magari vorrebbe farsi invitare, naturalmente comincerebbe a dire è tardi, c'è una locanda qui, perché non so dove, potrei andare a dormire da qualche parte, avete qualche luogo da indicarmi? E tanto che uno direbbe, guarda, vieni a casa nostra, no, eccetera. E invece Gesù fece come se dovesse andare più lontano, no? È molto bello perché Gesù non usa trucchetti. Siamo noi che a volte nella chiesa, per portare la gente, no, dobbiamo inventarci le cose, dobbiamo fare, no, cose che attirino, sai, facciamo venire quel personaggio, facciamo venire quel complesso, facciamo venire, no, perché così la gente viene e poi gli piazziamo la messa, no? E quindi li comunichiamo, li confessiamo e stiamo a posto. E il Signore, no, cioè nel senso, lui li ha accompagnati, ha condiviso il loro dolore, li ha ascoltati, ha parlato loro e adesso va. E allora essi si stettero. Resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Vedete, devono essere loro, se vogliono, a dire: Signore, resta con noi. Io credo che questo è importante anche nelle persone a volte che accompagniamo, no? Anche nelle nostre comunità ecclesiali, ai ragazzi a cui vorremmo trasmettere la fede, cosa che la fede non si trasmette, la fede si mostra e poi uno l'accoglie o meno nel suo cuore, nel suo dialogo con lo Spirito Santo, che lo lascia libero, no? Cioè, ma in qualche modo sarebbe bello poter accompagnare le persone lasciandole poi libere, no? E dire guarda, questo è il Signore, noi ti siamo amici, ti vogliamo bene, sia che tu voglia puoi camminare con noi, noi ne saremo contenti, sia anche che tu non lo voglia. E poter mostrare questa libertà, proprio perché narra un amore che libera veramente, veramente, e che ama. E allora sono loro che insistono, è interessante, no? Che insistono, cioè della serie che Gesù gli avrà detto grazie, no? E loro hanno detto no, no, fermati, ed è molto bello, resta con noi perché si fa sera, il giorno ormai volge al tramonto, no? E ancora c'è la sera, ancora c'è la morte, ancora non siamo entrati in quel giorno senza tramonto che sarà quando la morte sarà vinta per sempre e per tutti, no? Ancora la sera c'è. E allora loro sentono che questo sconosciuto viandante non è poi così uno da lasciare andare, ma lo invitano a casa loro, resta con noi, resta con noi. Ed è interessante perché anche noi questo poter far rimanere con noi il Signore Gesù, anche se non l'abbiamo riconosciuto, per esempio nella sua parola, no? Nell'avvicinarci a Lui, alle scritture, ai profeti, in tutte le scritture. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Vedete qui, avete visto che siamo in un'eucaristia, cioè nel senso che la prima parte è stata la liturgia della parola e adesso c'è la liturgia eucaristica vera e propria, no? Laddove ecco, Gesù rifà quei gesti, no? Che è prendere il pane, recitare la benedizione, spezzarlo e darlo. Quindi questa parola che parla di un amore che si spezza per noi e viene dato a tutti. E allora si aprirono gli occhi e lo riconobbero, non lo videro, lo riconobbero, cioè lo riconobbero presente. Vedete, e questo è la capacità di riconoscere non dei segni della parola e della condivisione, la presenza del Signore. Lui è presente laddove la sua parola illumina, dà senso, vedremo adesso, e dove si spezza il pane, e dove la vita si condivide. Non è più tenuta come un geloso possesso individualistico ed egoistico, ma è spezzata in fraternità. Questa è l'Eucaristia. Noi abbiamo fatto il rito che bisogna andare, se no non ti devi confessare che non sei andato a messa, ma l'Eucaristia è vita, non è rito. Poi si celebra, è come una festa, è che ha dei segni, ha delle cose, ma l'Eucaristia è vita. Vita che si condivide. E allora, ed essi si dissero l'un l'altro, non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture? Vedete, non si dicono, l'hai visto? L'hai visto? Era Gesù! Era Gesù! No, 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 non si dicono niente di questo, si dicono, ricordano la scrittura che ha scaldato loro il cuore, quel cuore triste, quel cuore spento, rabbioso, rancoroso di tutte le loro speranze deluse, rabbie, eccetera, viene amato e quindi ravvivato, reso un cuore di carne, no? Come la promessa dei profeti. E allora loro si dicono proprio questo, non, ci ardeva il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture, no? Vedete, in qualche modo quando nelle nostre comunità, nel servizio della parola, grazie soprattutto al dono dello spirito, del maestro interiore, la parola spezzata ci raggiunge e ci scalda il cuore, in qualche modo stiamo facendo esperienza del risorto. E vedete, questa parola che scalda il cuore, partirono senza indugio. E fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. E allora, notate, no? Partirono senza indugio, quindi tornano a Gerusalemme. Vi ricordate all'inizio dicevo, sono molto importanti le coordinate, no? Geografiche, di direzione di cammino. All'inizio cuore spento, triste, deluso, sguardo incupito, via da Gerusalemme, l'esperienza del Signore, l'ascolto della sua parola che ravviva i cuori e riconoscerlo in quella parola che si spezza, in quel pane, in quella vita condivisa che illumina lo sguardo, ravviva il cuore e muove a tornare a Gerusalemme, dove incontrano gli undici. Interessante che non viene detto dove incontrano la comunità cristiana, dove incontrano i primi discepoli, ma dice gli undici, cioè ricordano il gruppo dove c'è stato un traditore, cioè nel senso un gruppo che è venuto meno, tutto il gruppo è venuto meno, e quindi uno l'ha tradito, l'altro l'ha rinnegato, gli altri sono fuggiti, cioè è interessante che anche questo, no? Cioè che l'incontro con il Signore porta verso i fratelli così come sono. Così come sono. Allora poter essere, a partire dal Signore Gesù, portati verso i fratelli di una comunità cristiana santa e puttana, come già Ambrogio diceva molti secoli fa, che ha delle luci e ha tante oscurità, che, ma è la nostra famiglia, perché Gesù ci mette insieme. E perché ci mette insieme? Per dire a tutti quanti che Gesù vuole, che Dio è comunione. La comunità cristiana non è una comunità di privilegiati, non è una comunità di chi si deve sentire meglio degli altri, ma è una comunità di uomini e donne come tutti che hanno incontrato il Signore per poterlo annunciare a tutti, che quel Signore di tutti vuole riconciliare tutti gli uomini, vuole vincere l'inimicizia che c'è tra tutti, attraverso un amore senza misura e senza giudizio. E allora è interessante che loro tornano e trovano gli undici e poi gli altri, no? E gli altri che erano con loro, che gli dicono, anche loro in qualche modo stanno facendo esperienza dell'incontro con il Signore, gli dicono: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narrarono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Interessante, loro si sono detti la parola e poi i fratelli le hanno detto: guardate, ne abbiamo riconosciuto in questo pane spezzato, questo che dice appunto una vita che si condivide. E nella celebrazione eucaristica questo momento normalmente non viene molto ben sottolineato, perché normalmente viene, c'è il momento dello scambio della pace, che in alcune comunità più calde effettivamente diventa lo scambio della pace con tutti, per cui si sta lì, si canta pace a te fratello mio, pace a te sorella mia, si canta, non lo so, Venus Shalom Alechem, eccetera, 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 quindi quello è il momento, per cui finito quello, 20 minuti di abbracci, baci, diamoci la pace, e si va subito, no? Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, eccetera, quello veloce, però quello è la fractio panis, quella è colpa anche nostra, di quelli che presiedono, cioè che quello a spezzare il pane, no? Quell'unico pane, è proprio il simbolo di questo unico amore che viene spezzato per tutti. Per tutti noi, e noi, prendendo di quel pezzo di un unico pane, siamo fatti uno in Cristo da quell'unico pane. Però è più importante pace a te, fratello mio, e pace a te, sorella mia. Ecco, allora questo, no, segno di una comunità che in Cristo è capace di, proprio perché lo riconosce, di presente, no? Cioè, concludo proprio con questo che poi vi dicevo forse altre volte, l'anno scorso che sono stato più volte in Terra Santa, ho portato diversi gruppi e con molti di questi gruppi abbiamo sempre incontrato padre Pizzaballa, che sapete è l'amministratore patriarcale latino di Gerusalemme, già custode di Terra Santa, francescano, un uomo veramente molto in gamba, e allora ascoltandolo più volte, perché i gruppi cambiavano, io stavo sempre lì, ascoltando più volte, poi c'erano delle cose che lui ridiceva e mi colpivano, allora le capivo di più, sentendole, risentendo, e lui diceva sempre, no, cioè sì, a proposito del fatto che i cristiani in Terra Santa sono pochissimi, quindi anche l'importanza della testimonianza personale, eccetera, però lui diceva sempre che non basta, sì, la testimonianza personale, ma non può finire lì, cioè c'è bisogno poi, alle persone che attraverso la testimonianza personale di un cristiano si sono avvicinate a Gesù Cristo, di fare incontrare una comunità, cioè nel senso un luogo dove quel testimone solitario che ha annunciato certe cose, quelle cose le fa vedere che qualcuno prova a viverle insieme. Che qualcuno sta tentando di viverle, veramente. E se volete, questa è anche un po' la nostra fatica, no? Dove appunto, sì, ci sono le istituzioni, ci sono anche le parrocchie, però comunità di uomini e donne che condividono la loro vita, non sempre ci sono dentro le parrocchie. A volte il rischio è di avere delle istituzioni che sono, come dico in maniera, mi piace dirlo scherzando, ma è un'ironia piuttosto triste, degli enti erogatori di servizi religiosi a pagamento, dove c'è un impiegato, che è il prete, che eroga questi servizi, la gente viene, paga e lui gestisce la baracca. È un po' estremo quello che sto dicendo, ma non lontano dalla realtà purtroppo, e invece laddove c'è, no, gli uomini e delle donne che a partire da questo Gesù che hanno incontrato, che ha scaldato il loro cuore e che vogliono provare a spezzare la loro vita per sé e per gli altri, e allora uno dice, ah, quelle parole, veramente c'è qualcuno che prova a crederci e a vivere, e quindi veramente il Cristo è risorto, può essere risorto, perché alcuni lo testimoniano. Ecco, allora io mi fermo qui e vi saluto, niente. Vi auguro, allora vi ricordo che domenica c'è la quarta tappa di